sì, ma almeno non il sabato sera, perché troppo spesso dimentichi le buone maniere. Siamo quelli più gentili di tutti, per alcuni versi, però per altri no. Siamo quelli che non tolleri, perché non ti tolleri.
Fatto fu che Shiva ieri apparve sulla terra, entrò in metropolitana a Roma di buon mattino e dopo aver attraverso il brulicare dei pedoni di tutti i capolini ne fece raggiera. Vi radunò intorno tutte le montagne e vi creò come massicci un'imponente cima. Lo spettacolo fu imponente. Vi collocò con un solo cenno del sopracciglio alberi e poi cespugli. Quindi, con un solo soffio, vi fece cadere la neve e ai fianchi vi strinse i ghiacci. Correndo, diede infatti il via alla gara con se stesso. Ebbe ad accorgersi di un fatto tutto di sorpresa, quello di ritrovarsi a far l'amore con la montagna. Fatto fu che Shiva, emozionato nell'emozionare la nobile Alpe, tramutò in colore il bianco e il nero della sua malinconia. Ebbe a sentirsi solo, ma ancor più in alto della vetta, alzò la propria lama e alla montagna, diventata dalle sue braccia Himalaya, cantò il brano adatto, Disperato Amore, di Z0 Alfa. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Siamo qui dalla redazione di Roma, il Canto della Civetta. Oggi 22 settembre 2014, sono le ore 10:08. Buongiorno a tutti voi, con voi Barone.
Buongiorno.
E anche l'esimio Senpai, che è il nostro super tecnico, ma anche ormai da qualche anno promosso a speaker del Canto della Civetta.
Tutte cose.
Allora, siamo partiti stamattina con una lettura che veramente risaliva al 20 di settembre, riempitivo di buttafuoco, apparso su un libro quotidiano, molto bello, come al solito geniale, da parte dello scrittore, giornalista siciliano. Buttafuoco ci piace come scrive e come interpreta la realtà. E mentre dal buon senpai, anche se super tecnico, sono stato completamente boicottato sulla playlist, quindi vi accontenterete di quello che passa il convento.
Abbiamo avuto un piccolo inconveniente, diciamo, questa non dovuta a noi, ma a Windows, che voi tutti amate, io un po' di meno, che ci ha messo solo 20 minuti per scaricare degli aggiornamenti, avendoli fatti solo giovedì, e adesso che fai? Non li passi altri 20 minuti e li ha d'attesa. Comunque, siamo pronti lo stesso.
Abbiamo contenterete della playlist che passeremo.
Anche perché subito, confessione diretta, abbiamo già sbagliato la prima canzone, perché doveva essere Disperato Amore. Invece, siccome abbiamo riassemblato tutta la postazione, abbiamo ancora qualche difficoltà, e quindi il brano che usciva come Disperato Amore invece faceva parte solo dell'album e non era invece anche il nome della traccia.
Va bene, i nostri ascoltatori sono pazienti e comprensivi nei nostri confronti, e quest'oggi, ripeto, 22 settembre 2014, tratteremo come di consueto una rassegna stampa su quelle che sono le notizie del giorno, o insomma di attualità, di quelle riguardanti questi giorni. Sicuramente la notizia che risalta e che sta facendo molto eco è la faccenda riguardante l'abolizione dell'articolo 18, la richiesta da parte del governo di appunto sbaragliare questa diga, che è l'articolo 18, per arrivare a quello che dice lui, quelle che possono essere delle riforme necessarie e utili. E quindi io partirei proprio da questa. Oggi, come cartaceo, abbiamo preso due giornali, che sono il Corriere della Sera e Il Tempo. Una volta c'erano delle divisioni, no? Anche sui giornali, quelle potevano essere i titoli piuttosto che correzioni o visioni della realtà da una parte o dall'altra. Adesso questo viene assolutamente meno, perché comunque compri un giornale dichiarato di centrosinistra o di centrodestra e dicono le stesse cose, assumendo le stesse posizioni. Comunque, il Corriere della Sera qualche tempo fa si dichiarò il passaggio storico al centro-sinistra, e noi l'abbiamo comprato per avere una visione di quello che è di questo giornale riguardo la faccenda, appunto, l'articolo 18. In prima pagina proprio si legge: ecco la riforma del lavoro senza l'articolo 18, tensione nel PD, Bersani attacca il Premier, chi licenzia perde degli incentivi. Solo due tipi di contratto e indennità di disoccupazione. Enrico Marro: l'abolizione dell'articolo 18 è solo un tassello della riforma, ma renderà appetibile il contratto a tutele crescenti. Se nella prima fase l'azienda risolverà il rapporto di lavoro, dovrà rendere allo Stato lo sconto di cui ha beneficiato. Nel PD Bersani attacca Renzi. E andiamo a sviluppare l'articolo. Scusate il rumore del giornale sfogliato, però è molto interessante, perché poi sull'articolo 18, no, adesso, a parte le posizioni favorevoli o meno riguardante le battaglie che sono state effettuate negli anni 60-70, ma anche precedentemente sindacali, dei lavoratori, riguardanti appunto delle tutele che dovrebbero in uno stato normale essere garantite già dalle leggi e dallo Stato e dal governo in carica. Ma in Italia questo non avviene, abbiamo bisogno di il sindacato quando vestiamo i panni del lavoratore, abbiamo bisogno dei comitati cittadini quando vestiamo i panni del cittadino, abbiamo bisogno della tessera elettorale piuttosto che quella di partito quando vestiamo i panni cittadini o persone abitanti nello Stato italiano. E quindi cioè, noi ci sdoppiamo, ci moltiplichiamo e esistono tanti organi quante figure noi dobbiamo vestire nell'arco della nostra giornata, della nostra vita. Questo è assolutamente deprecabile. Comunque i sindacati assunsero una battaglia e ottennero i lavoratori e i sindacati ci sono messi la medaglietta. Comunque i lavoratori in quegli anni ottennero un articolo 18 che era la tutela appunto del lavoratore, che al momento che in cui venisse licenziato senza giusta causa poteva appellarsi per essere reintegrato nell'ambiente lavorativo da cui proveniva. E questo articolo 18 oggi viene ridiscusso in Parlamento, nel governo, per la sua abolizione e a quanto dicono loro questo potrebbe aprire invece una migliore articolazione del lavoro stesso, una migliore rendita del lavoro e una riforma che cambierebbe le coordinate del mercato, ma sostanzialmente a rimetterci sarà comunque il lavoratore. Andiamo a leggere l'articolo. Decreto legge o no, quella che ha in mente il governo Renzi è una riforma di sistema che cambierebbe le coordinate del mercato e del lavoro e degli ammortizzatori sociali. L'abolizione dell'articolo 18, cioè il diritto al reintegro nel posto di lavoro per i licenziati senza giusta causa, è solo uno dei tasselli della riforma, ma è fondamentale per rendere appetibile il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti. Rilasciato qualche giorno fa con un emendamento governo, maggioranza e fulcro del nuovo sistema, al quale il governo intende arrivare rapidamente con i decreti attuativi del disegno di legge in discussione in Parlamento, oppure in caso di ritardo delle Camere con un decreto legge appunto. Solo due forme di lavoro nel mondo del lavoro che ha in mente Renzi: ci sono due forme di lavoro, autonomo e dipendente. Quella dipendente a sua volta si suddivide in tempo determinato e in tempo indeterminato a tutele crescenti. Quest'ultima dovrebbe essere la forma più diffusa, perché l'azienda sarebbe incentivata a ricorrervi. Come? Con uno sconto sul costo del lavoro rispetto a un contratto a termine. Non solo: se la prima fase del contratto a tutele crescenti, poniamo 3 anni, l'azienda risolvesse il rapporto di lavoro, dovrebbe restituire lo Stato lo sconto di cui ha beneficiato, perché essendo stato il contratto alla prova dei fatti a termine, esso appunto dovrebbe costare di più. Verrebbero così scoraggiati gli imprenditori che volessero fare i furbi, mentre i contratti temporanei dovrebbero limitarsi a soli casi nei quali effettivamente il lavoro si suppone a tempo determinato, per esempio le attività stagionali. Vabbè, questa è la visione che ha Renzi e il suo governo, no? Noi aboliamo l'articolo 18, però ti facciamo una multa, tra molte virgolette, nel caso tu licenzi un lavoratore senza giusta causa. Il che all'azienda gli fai un gran baffo, gli fai un gran favore, e quello procederà nel rimborsarti volentierissimo lo sconto che tu gli hai applicato, e saranno tutti i contratti a tempo determinato, perché o peggio ancora, contratti a tempo determinato dall'azienda, cioè tu non anche lo sai quando ti può licenziare. Perché tanto se faccio il contratto a tempo indeterminato mi applichi una tariffa, se faccio quello a tempo determinato me ne applichi un'altra, ma sostanzialmente io, azienda, posso far fronte a tutti i contratti a tempo determinato a sto punto da me, perché quello a tempo determinato avrà una scadenza di 6 mesi, io decido che a me il lavoratore mi serve per 8, lo faccio a tempo indeterminato, dopo 8 mesi lo licenzio e pago quella differenza che c'era tra il contratto a tempo determinato e quello indeterminato. Renzi di questo se ne renderà sicuramente conto, ma lui dice che noi avremo una, aspetta, com'era la definizione, renderà appetibile il contratto a tutele crescenti. Ecco, questa è la sua visione del contratto di lavoro e dei lavoratori. Lei ha una posizione al riguardo, Santissimo Senpai?
Ma guardi, il discorso è complicato e poi, come tutte le cose, va ricondotto sempre in un'ottica più alta, no? Perché se il lavoratore avesse coscienza del proprio ruolo fondamentale all'interno di una nazione, e lo stesso imprenditore avesse questa coscienza, diciamo, non ci sarebbero grossi problemi di sorta. Il problema è che, se la vedi dal punto di vista imprenditoriale, è anche vero che l'articolo 18 è sempre stato un limite alla volontà o alla disponibilità dell'imprenditore ad assumere e creare nuovi posti di lavoro. Questo visto dal punto di vista dell'imprenditore, che non, anche se è disponibile in momenti diciamo di richiesta o di più forza lavoro, sarebbe disposto ad assumere nuovi lavoratori. Il problema è che spesso ti trovi all'interno delle persone che poi non sono in grado o di svolgere quel lavoro in modo impeccabile, oppure sfruttano l'occasione di tutte queste tutele che nel corso del tempo si sono create. Allora la domanda è sempre quella: che fai, rafforzi le tutele o rafforzi la possibilità di assunzione? Il discorso potrebbe anche essere visto a monte, perché se ci fosse una volontà di mantenere le forze lavoro all'interno del nostro Stato e non consentire la delocalizzazione, per esempio, in altri paesi, e non creare posti di lavoro in Cecoslovacchia, in Slovenia, in Romania, vedi tutti i call center che piano piano ti chiamano, no? E senti sempre degli accenti più tipici che non mi sembrano tanto italiani. Allora, in quel caso, se tu fermi, diciamo, la fuoriuscita di forza lavoro, allora puoi anche pensare di dare più tutele all'imprenditore, per dire, in momenti di flessibilità o di incapacità del dipendente, magari di sostituire lo stesso. Però non puoi dare entrambe le cose, quindi o si agisce prima su un progetto su base nazionale del mantenimento della forza lavoro in loco, oppure l'ultima carta che c'è rimasta è quella di non consentire un licenziamento diciamo ingiusto e tout court, perché poi dietro invece c'è una strategia industriale o imprenditoriale di spostarsi all'estero. Allora va sempre visto dai due punti di osservazione.
Chiaro. Va bene, io credo che dopo aver diciamo introdotto quello che è l'argomento dell'articolo 18, abbiamo letto anche qualche passo dal Corriere della Sera di oggi, possiamo già dedicarci al piccolo stacco musicale e ci sentiamo subito dopo per proseguire con la rassegna stampa. A dopo.
mich. Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Wir wollen im Beifall untergehen. Ja. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Yeah.
Bentrovati su Radio Bandiera Nera, bentrovati sul Canto della Civetta, buongiorno a tutti, siamo ritornati in onda, sono le 10.30 del 22 settembre 2014. Allora, siamo partiti con la rassegna stampa e siamo partiti con una lettura di un articolo sul Corriere della Sera riguardante l'articolo 18. Ora proseguiamo più o meno con i quotidiani presenti oggi in edicola, nelle prime pagine, e facciamo una breve carrellata di quelli che sono i titoli di prima pagina. Ad esempio, su Repubblica Affari e Finanze appare come in prima pagina Mediobanca bussa alla sedi, ma diciamo nella parte bassa della pagina stessa abbiamo un articolo interessante che è l'ultima prova di salvataggio, l'acciaio cambia bandiera, una battaglia e una denuncia che il primato nazionale già aveva fatto da tempo riguardante appunto il primato nazionale, ma anche Casa Pound ha fatto delle conferenze a riguardo nei vari territori interessati alle acciaierie, che appunto le diverse acciaierie in Italia stanno cambiando bandiera, cioè stanno esportando anche questo settore della produzione italiana, tant'è vero che a Terni, che appunto dove c'è la Thyssen, Casa Pound Italia ha promosso diverse conferenze a riguardo, e qui troviamo appunto una conferma un po' ritardataria da parte della Repubblica, dove c'è l'inchiesta ultima prova di salvataggio, l'acciaio cambia bandiera, di Paolo Griseri, Terni ai tedeschi di Thyssen, Piombino agli indiani di Jindal, Taranto agli indiani di ArcelorMittal, come anche Genova, insomma tutte le acciaierie in Italia, le più importanti, andranno a compratori stranieri, tedeschi, ma soprattutto indiani.
Un piccolo spunto di osservazione che spesso non è solo il fatto del passaggio del pacchetto azionario da una società all'altra o da un paese addirittura all'altro, è che a volte si tende a entrare in un settore non solo con capitale straniero, ma senza assolutamente l'intenzionalità di portare avanti quel settore o quell'industria, no? Un esempio pratico l'abbiamo visto anche in Puglia, dopo quando siamo stati recentemente da tre giorni, e praticamente ci è stato spiegato di quella industria, no, della produzione del tabacco, che è stata acquistata da un soggetto straniero che si è impegnato, sì, perché c'erano dei patti iniziali per poter acquistare l'azienda, che dopo tre anni però hanno immediatamente cessato la produzione e chiuso gli stabilimenti. E questo è quello che può succedere anche con l'acciaieria e con tutti gli altri settori, nel senso che se c'è un colosso mondiale globalizzato non ha l'interesse di mantenere la produzione in Italia, e quindi che fa? Acquista quel settore che è concorrenziale, che quindi crea solo un abbassamento dei prezzi nelle varie gare, però poi chiude lo stabilimento o delocalizza la produzione, facendo perdere totalmente l'occupazione in Italia e nel caso poi delle produzioni, delle colture, eccetera, proprio facendo perdere anche la capacità produttiva di quel terreno, lasciandolo all'abbandono. Quindi non solo il fatto che vengano acquistati da soggetti esteri, perché questo in teoria, se uno Stato avesse il potere, l'autorità e una progettualità, la prima cosa che tu fai è magari non consenti l'acquisto, no, di pacchetti azionari in percentuali maggiori, no, e magari di quelle che consentono il controllo, a soggetti esteri. Vabbè, questo poi magari ne parliamo su altri,
no,
altri progetti.
È sicuramente un argomento assolutamente interessante e che riguarda da vicino l'economia, ma proprio quella che viene definita la sovranità nazionale, no? Quello che è la nostra terra, le nostre risorse, come la gestione di queste e come vengono dirottate poi anche attraverso quello che potremmo definire un complotto, o comunque una strategia sicuramente.
Non usare termini di complotto perché qua ci tocca berci altre 7-8 birre su argomenti complottisti. No, però esattamente questo è il punto, no? E poi ecco, non a caso proprio con un amico, un camerata con il quale abbiamo parlato a lungo in Puglia, no? Ci siamo soffermati su questi argomenti, teorie complottiste o meno. Lasciando perdere l'aspetto fantasioso o realistico di una teoria del complotto, c'è il dato di fatto. Allora, o c'è una malafede in una strategia, diciamo, economica, di politica economica, di geopolitica, no? Oppure c'è una totale incapacità. In entrambe le fattispecie il soggetto che gestisce e che coordina, che in prevalenza condiziona, se ne deve andare, non c'è dubbio, perché o sei incapace, sei un inetto, oppure sta in malafede, è ancora peggio, però poi uno diventa complottista se sostiene queste tesi. Però il riassunto è sempre che tu te ne debba andare. E però qual è la soluzione alternativa? Allora, un progetto, noi parliamo tanto, no, di essere sotto botta quando c'è questo spread, che fino a quando, io mi ricordo quando ero piccolo, andavo in campagna, no, passavo le giornate fuori, lo spread non mi faceva paura, non lo sentivo, i miei genitori probabilmente neanche conoscevano questo termine. Adesso, no, negli ultimi anni è diventato sto guardiano della nostra sicurezza nazionale, no? Perché se lo spread è basso noi siamo tranquilli e sicuri e ci evolviamo giorno dopo giorno, se lo spread invece riparte la parabola ascendente siamo spacciati. Questo è sempre perché la nostra economia è sottobotta ed è condizionata invece dagli interessi di questi macro soggetti che sono in grado di spostare la finanza mondiale operando a ribasso o a rialzo, no? Speculando sui mercati e quindi condizionando l'economia reale di un paese, cioè no quella reale, prima quella finanziaria, e di conseguenza poi tutto lo scotto che si paga per stare appresso a questa parte, diciamo, finanziaria speculativa sugli interessi, è la ricaduta sul mondo economico reale, quindi l'innalzamento delle tasse, la volontà invece di imprese di andarsene perché non sono più al passo con la burocrazia italiana, col sistema. Adesso stavo vedendo solo per la TASI, no? Passo di fare così su argomenti, però solo la TASI con 100.000 aliquote, no? Quindi immaginiamo in un paese dove una persona si deve confrontare con 100.000 variabili su una singola imposta, è assurdo. E così andiamo avanti su tutti gli altri argomenti. Allora la soluzione ci potrebbe essere, no? Per esempio lo Stato potrebbe, adesso andiamo su progetti più a lungo termine, però nazionalizzare le banche o il sistema assicurativo, e questo è un primo punto che sarebbe l'obiettivo finale. Altro sarebbe quello di invece di, in varie forme e strumenti, implementare e condizionare il mercato interno all'acquisto di titoli interni, così non dobbiamo cedere la nostra sovranità a soggetti terzi, per esempio come sono gli Stati Uniti in bancarotta reale, no? Ormai conclamata eccetera, ma di facciata, e continuano ad andare a avere un'economia che cresce eccetera, stampano moneta, loro vanno avanti a buffo così all'infinito, ma c'è un soggetto però che piano piano i suoi titoli se li compra, no? Vedi la Cina, e quindi inizia a tenere gli attributi, diciamo, in pugno. Allora condizionando invece o obbligando, no? I soggetti italiani all'acquisto solo di titoli italiani, o se uno vuole essere democratico, no? In un 80% del portafoglio titoli di Stato italiani, il 20% in azioni, no? In azioni, titoli azionari italiani, e scartare per legge l'acquisto, ad esempio, di tutti quei titoli spazzatura o con un'alta volatilità che abbiamo visto, no? Tutti questi derivati, questi fondi, no? Perché ormai anche le banche, ma anche le assicurazioni, no? E tutti i soggetti, i promotori finanziari ogni volta andavano dal cliente, ma che no, il bot, ma che sei matto, ma sia mai il bot, no, adesso c'è il fondo comune Pinco Pallino, adesso c'è la polizza ancorata a un benchmark, un paniere di riferimento, che vedrai sarà tutto in ascesa. Allora, poi se uno va a vedere statisticamente, casualmente tutti questi panieri di riferimento composti da titoli azionari del mercato straniero, di questi grandi colori, al momento della resa dei conti, che era la valorizzazione finale, quindi il momento in cui le persone dovevano ricevere indietro i soldi investiti, erano tutti i mercati depressi, no? Le bolle speculative, le borse tutte andate a zero, e quindi i soggetti sono trovati poi un rimborso più basso del capitale investito, no? Questo per parlare di assicurazioni, di banche. C'è malafede in questo? Non lo so. C'è incapacità, no? Probabilmente anche, però la soluzione è, io per non dover vendere per forza i miei titoli all'estero ed essere condizionato dai soggetti che li vanno a acquistare e stare sotto la spada di Damocle di uno spread che si alza, me li compro io. Prendiamo l'esempio del Giappone, no? Che la maggior parte del titolo di debiti pubblici se li compra internamente, no? Stessa cosa, argomento condivido. Alcuni soggetti, professionisti, eccetera, nel corso del tempo sono obbligati per legge a soddisfare, diciamo, l'appetito forte e insaziabile delle banche e le assicurazioni. E là noi ci troviamo degli strumenti che ci vengono propinati come risolutivi, eccezionali, delle opportunità di guadagno. Vedi solo gli accantonamenti dei TFR, nel frattempo sta suonando qui sirene, ci vengono a prendere. No, scherzo. L'accantonamento del TFR, no? Questa cosa, invece di reinvestire in azienda, dare liquidità all'azienda e consentire, no, all'azienda di accantonare annualmente una quota parte, no, quasi pari a una mensilità dello stipendio di un dipendente in un fondo del TFR, che è il momento poi di cessazione del rapporto di lavoro, viene restituito al dipendente. Invece che garantire la restituzione in caso di insolvenza, di fallimento dell'azienda, quindi creare dei fondi statali che potrebbero benissimo essere alimentati tramite questo acquisto di depositi, di titoli di Stato da parte dei privati cittadini, quindi una quota di questi titoli sono a garanzia di questi fondi, o la stessa impresa deve non acquistare, no, titoli spazzatura o investire in modo speculativo all'estero, ma rimanere sul mercato italiano e quindi avere una quota parte per legge, per dire, accantonato con titoli di Stato a garanzia del TFR. E questo è già un bacino molto, molto sostanzioso. Stessa cosa le polizze professionali che vengono per legge obbligate, no? Quindi sono professionisti che magari hanno dei fatturati di lordi di 20.000 euro, no? La gente poi dice ma come, meno del dipendente proprio, eccetera. Sì, ci sono casi reali anche in questa situazione, e tu li obblighi per legge magari a sostenere il costo di una polizza assicurativa di 1.900-1.500 euro. Questo è assolutamente un paradosso, no? Ma questo perché io devo pagare una compagnia assicurativa e quindi il professionista accollarsi un costo puro su questa, una spesa che non rivedrà più? Allora obbligami ad accantonare in titoli di Stato l'equivalente che era il costo, invece 1.900 euro pagarli e ingrassare una compagnia di assicurazione che sul rischio di 20.000 euro di portafoglio di clienti fa ridere, no? Mi obblighi ad accantonare questa somma in un fondo deposito che alla fine una parte rimane a copertura dei rischi, se poi si sono verificati o meno, comunque del bacino totale, e l'altra parte invece viene restituita, ma in ogni caso i titoli rimangono sempre titoli di Stato nostri interni. Quindi queste possibilità ci sono, e così uno può andare avanti all'infinito. Quindi l'attenzione a rimanere all'interno e riacquistare sempre la sovranità nazionale e non dipendere da progetti falsati in partenza, perché sotto la maschera, no, di un'Europa nazione, che era un concetto ed è un concetto come Europa dei popoli che noi portiamo avanti, mantenendo comunque le stesse identità, le stesse peculiarità di ogni nazione, e questo è solo una condivisione, no? Sia di intenti ma di risorse, perché quando uno può parlare con una comunità che ha dei valori da trasmettere, io posso benissimo ricevere e crescere io stesso, e quindi è un arricchimento e un'opportunità comune di crescita. Quando invece questo è tutto l'interesse invece ad arricchire i soliti panzoni, che a volte sia di fatto che di sostanza di portafoglio, allora la soluzione va trovata.
Bene, bene, abbiamo fatto questo approfondimento grazie al super tecnico Senpai. Questo è sicuramente molto interessante, che ci aiuta anche a diciamo, avere una visione più ampia riguardo che sono quelli dei movimenti che intervengono direttamente sulle aziende, su quello che le possibili soluzioni e anche possibili prospettive che invece non vengono assolutamente prese in considerazione dall'attuale governo, ma neanche dai governi precedenti, se dobbiamo essere proprio sinceri. E proseguiamo sulla carrellata delle prime pagine, vi tediamo un altro poco fino al prossimo stacco musicale. Ritorniamo su quello che era il Corriere della Sera, perché stamattina leggevo anche, oltre alla prima pagina appunto sull'articolo 18, chi licenzia perde gli incentivi, c'è anche un articolo interessante che è I nostalgici del Novecento, un approfondimento di Pierluigi Battista, in cui appunto lui fa una considerazione riguardo quelli che sono gli estremismi tra virgolette di sinistra, no? Quelli che sono i nostalgici del comunismo, comunque i radicali tra virgolette, riguardo una visione più di sinistra sia dell'aspetto lavorativo, appunto questo ostacolo, questo muro dell'articolo 18. Lui invitava a riprenderlo in considerazione, non considerarlo un tabù, su una visione però altrettanto agghiacciante, perché invece di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa che possa veramente rivoluzionare una visione economica e possa dare una soluzione a questa crisi o piuttosto a questa discesa vertiginosa, lui propone un liberalismo ancora più spinto, comunque abbracciare il liberalismo e i suoi vantaggi, che abbiamo visto invece che riguardo all'aspetto economico l'aspetto liberale va assolutamente revisionato, ma secondo me proprio soppiantato da qualche altra nuova visione dell'economia. Proseguiamo sulle prime pagine e andiamo sul Foglio. Il Foglio quotidiano, nella prima pagina mette un articolo che viene intitolato "Perché le banche non vogliono i soldi", fa un approfondimento sull'aspetto bancario. Flop per la prima asta dei prestiti del BCE, l'economia è così ferma che gli istituti non fanno credito neanche se il denaro glielo regala Draghi. È rimasta largamente al di sotto delle attese la domanda di denaro da parte delle banche europee alla prima delle aste della BCE. In pratica la banca centrale ha messo a disposizione gli istituti di credito da qui fino a fine anno 400 miliardi di euro. L'unica condizione è che i soldi siano utilizzati per la concessione di crediti alle aziende. Risultato: nella prima asta, ne seguirà una seconda in dicembre, le banche hanno chiesto 82,6 miliardi. Va bene, questa il Foglio, mentre scusate un secondino, abbiamo un problema tecnico. Mette ad esempio il Tempo sulla prima pagina e denuncia invece un altro aspetto della crisi, che è quello lì che riguarda noi più da vicino, e cioè l'aspetto realistico. Oggi chiudono 107 aziende, lui fa una statistica delle aziende che chiudono ogni giorno in Italia e arriviamo a circa 100 aziende, un po' di più, 107 per la precisione, ogni giorno in Italia chiudono 107 aziende da qualche settimana a questa parte. Dopo le critiche sui mancati pagamenti alle imprese, proclama: i soldi ci sono, ma se non arrivano subito l'economia muore. Nel 2014 già 26.000 esercizi hanno cessato l'attività. Renzi ha già saldato tutti i debiti contratti dalla pubblica amministrazione con le imprese private, a parole, perché il Premier continua a ripetere che ci sono i soldi in cassa, ma le imprese e i pagamenti non arrivano. E così, mentre lo Stato si è approvvigionato sui beni e servizi, rinviando il saldo delle fatture di acquisto, l'Italia perde ogni giorno circa 107 piccole imprese. Un calcolo approssimativo basato sui dati di Confesercenti, che ha monitorato le cessazioni di imprese nel commercio al dettaglio. Vedete, nei primi 8 mesi del 2014 questa è la media di chiusura delle piccole imprese. Questo è agghiacciante, è preoccupante, è sicuramente allarmante come dato. che praticamente viene nascosto, o comunque viene si cerca di distrarre l'attenzione dei cittadini verso altri temi più futili, ma sicuramente è un allarme che poi noi vivremo sulla nostra pelle e viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. Mentre il Fatto Quotidiano, che per dovere di cronaca andiamo a leggere anche lui come prima pagina, Bersani si è rotto, Renzi tratta meglio Berlusconi di noi, tratta meglio Bipuntato, non so se perché voglia fare una breve versione o perché abbia paura proprio di pronunciare il nome dell'ex premier Berlusconi. E Chiudo Bottega, anche qui fa una denuncia appunto sulle imprese che chiudono tutti i giorni in Italia. Il Giornale, basta con l'Italia dei sindacati, il maestro Muti si autolicenzia. Questo se la prende un po' con i sindacati il Giornale, non che non ci sia da prendersi con i sindacati, fa però una, diciamo, pone l'attenzione sul maestro Muti, il direttore d'orchestra, che pare abbia dato le sue dimissioni a seguito di un diverbio con i suoi dipendenti, tra virgolette, gli orchestranti, che tutelati dai sindacati o comunque aiutati dai sindacati si rivoltavano alle sue richieste di lavoro, e quindi non c'era la giusta atmosfera per poter proseguire, e lui si è autolicenziato. Berlusconi torna tra la sua gente, il leader rilancia Forza Italia. Qui il Giornale fa un po' una incensa un pochettino il ritorno di Berlusconi, noi mai a guardare il veramente nuovo, no? Sono sempre le solite figure che si riaffacciano anche con vestiti nuovi, Renzi compreso. Poi il Mattino, lavoro e debiti, Renzi al contrattacco, il premier alla minoranza PD, cascate male, e alle imprese, ci sono i soldi per pagare, il tema che trattava anche il Tempo. I soldi ci sono a parole, però, perché praticamente poi per usufruirne ci sono degli ostacoli molto alti, e comunque i soldi ci sono, ma al momento sono blindati, e quindi non teoricamente ci sono, ma praticamente no. Il Messaggero, statali piani su scatti e aziende, il governo pensa a un compromesso, congelamento dei contratti e blocco delle dinamiche salariali, articolo 18, tra l'indennizzo rispunta l'ipotesi del reintegro, ma solo per chi vanta almeno 10 anni di anzianità. Va bene, questo l'abbiamo già sviscerato come argomento. Il Resto del Carlino, Renzi e ribelli, cascate male, il premio avverte la minoranza del PD, perché anche nel PD c'è una sorta di secessione, c'è una parte più parti del partito che vanno contro Renzi, almeno in apparenza. Il premio avverte la minoranza, io cambio davvero, si media sugli indennizi, Bonanni per eliminare i precari, tratto anche sull'articolo 18. Almeno dei precari li famo tutti precari, e quindi non c'è più problema, si elimina il problema del precariato, cioè sono tutti precari praticamente subito dopo. Il secolo XIX, le riforme di Renzi, il mirino dei ribelli, Bersani ci ripensi come fa con Berlusconi e Bertini. Mentre il Sole 24 Ore ci riporta l'argomento che abbiamo sviscerato poc'anzi, tasse incognita da 100.000 aliquote, dall'incrocio fra il nuovo tributo e l'IMU, 20.000 variabili nei calcoli. Il Tempo l'abbiamo letto proprio adesso, e poi ci sono dei giornali sportivi di cui non ci interessa assolutamente la lettura, almeno al momento, e quindi finalmente vi prendete la vostra meritata pausa.
Scusa, che ha fatto la Roma?
La Roma ha vinto, pare.
No, era così, per dovere di cronaca.
Va bene, allora ci sentiamo subito dopo, a presto. E non c'è niente che mi può...
finito il prezzo per il tuo successo e compensare il tuo complesso di inferiorità.
Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Le nostre città l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi, vecchio partigiano non potrai cancellare. 600 giorni di Repubblica Sociale, 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi, vecchio partigiano non potrai cancellare. 600 giorni di Repubblica Sociale.
Bentrovati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta. Oggi 22 settembre 2014, sono le 11. Bentrovati a tutti voi. E proseguiamo un po' con gli approfondimenti della rassegna stampa, anche se poi fra poco, diciamo, l'ultimo spazio della trasmissione lo dedicheremo anche un pochettino a aspetti tradizionali. Comunque siamo vicinissimi, domani interviene l'equinozio di autunno, quindi introdurremo un pochettino l'argomento per gli affezionados. Però al momento proseguiamo con la rassegna stampa e con qualche notizia un po' più di cronaca. Praticamente, per quanto riguarda Roma, leggevamo ieri un fatto increscioso da parte di quelle che vengono definite le risorse, e praticamente scoppia la guerra contro gli immigrati. Questo è un approfondimento del Tempo di oggi. Roma, la parte di Roma, scoppia la guerra contro gli immigrati. Una notizia del bus assalita da 40 rifugiati, che dice 40, che dice 30, qui ne riporta 40. Botte tra residenti africani, due feriti. A Torpignattara, manifestazione per difendere il ragazzo che ha ucciso un pakistano. Praticamente, per quanto riguarda l'autista assalita, era una ragazza. Quello che riporta il Tempo è un articolo di Vincenzo Bisbiglia e Francesca Musacchio. Quello che riporta è quanto segue: è guerra tra romani e immigrati alla periferia dell'est della capitale, scintilla che ha fatto infuriare i residenti, e l'aggressione a Elisa De Bianchi, la 33enne, autista dell'ATAC, che sabato sera è stata assalita a San Vittorino da un gruppo di 30-40 africani mentre era di ritorno con il suo bus 042 da Torcolle. Ha rischiato di essere linciata, il suo autobus è finito in officina con un vetro distrutto da sassi, pugni e bottiglie di birra. I residenti ieri sera hanno deciso di rispondere con una manifestazione in mezzo alla strada, e gli africani, quasi tutti rifugiati, sono stati fatti scendere a forza da un altro autobus che stavano transitando. Non è nato un tafferuglio con due feriti lievi tra gli stranieri. Gli animi sono esasperati, il boom degli immigrati sta creando molto malumore tra chi vive alla periferia della città. Fortunatamente la conducente dell'autobus aggredita ne è uscita sana e salva, ma i medici sospettano che lo shock le abbia procurato un leggerissimo infarto da miocardio, e verrà sottoposta a ulteriori accertamenti per fermare l'eventuale attacco di cuore e scongiurare le drammatiche complicazioni. Quel che è certo è che la giovane se l'è vista davvero brutta. Stavano ritornando dal capolinea di Corcole, racconta Elisa, e percorrevo la via Polense. A un certo punto vedo ad aspettare l'autobus una fermata, c'erano circa 30-40 ragazzi di colore. Non è una novità, ce ne sono tantissimi che, specie nelle ore serali, vanno e vengono con l'autobus, ma stavolta c'era qualcosa di diverso. li vedo quasi tutti con la birra in mano. A un certo punto uno di loro scaglia una birra piena verso l'autobus e mi spacca il vetro. Io mi spavento ma mantengo la calma, non faccio la fermata e vado via. Elisa percorre un altro chilometro, poi a corsa accosta e chiama la rimessa. Ho comunicato quanto accaduto, prosegue. Mi hanno detto di riportare la vettura in deposito, se me la sentivo, di prenderne un'altra. Per me non c'era problema, in fondo non era accaduto nulla di grave. Poi dopo succede appunto che gli immigrati si avvicinano e la minacciano e quant'altro. Va bene, questa è la cronaca, no, di queste risorse, senza approfondire un tema che già in altre sedi è stato approfondito. Sicuramente però c'è un dato di fatto che queste poi più che rilevarsi delle risorse sono delle risorse per i problemi, sono risorse per delle tensioni, sono risorse soltanto per una difficoltà di gestione della cittadinanza, sono difficoltà di gestione per quanto riguarda una libera circolazione, sono risorse soltanto per quanto riguarda i problemi e vanno assolutamente irrigidimentate i provvedimenti e l'entrata di queste risorse, l'accoglienza di queste risorse va irrigidimentata su altri piani, ma questo, come ho detto, sono temi già affrontati che noi ogni giorno denunciamo e che però la situazione diventa sempre più critica, tant'è che anche i cittadini stanchi di questa politica buonista poi alla fine sono costretti a fare una, sono costretti, scendono in piazza autonomamente e spontaneamente per manifestare un disagio che si crea e che è palese e che è addirittura pericoloso, tant'è che questi lanciano bottiglie di birra, pietre contro gli autobus contro una ragazza che guida lo stesso. Non è proprio una situazione felicissima, no? Questo non è neanche contestabile. Mentre è successo un altro fatto di cronaca nera, sempre nella periferia di Roma, a Torpignattara, è successo che da un diverbio un ragazzo 17enne, quindi molto molto giovane, aggredito tra virgolette verbalmente da un pakistano che è già aggredito verbalmente altri passanti, reagisce da e prende, picchia questo pakistano che nella conversazione trova anche la morte, un fatto tragico sicuramente. E a Torpignattara succede questo fatto cronaca. I parenti e gli amici anche in questo caso del 17enne scendono in piazza con striscioni, non è stata soltanto legittima difesa, loro dicono. Poi è successo che con un pugno il pakistano invece muore. Questo adesso saranno sicuramente gli inquirenti e le istituzioni preposte a chiarire quella dinamica dell'accaduto e se è veramente abbiamo esagerato il ragazzo nella legittima difesa oppure se è stato completamente intenzionale. Va bene, io credo che per quanto riguarda la rassegna stampa e gli approfondimenti oggi ne abbiamo abbastanza. Se invece vogliamo approfondire quello che anche il nostro spirito di lettura di questi articoli e di questa rassegna stampa, è quello che dovrebbe essere secondo noi anche lo spirito che deve intervenire presso i nostri ascoltatori riguardo la lettura degli articoli, la lettura, l'interpretazione di quelle che sono le notizie, no? È interessante sicuramente un punto di vista che dava uno scrittore su un libro inedito e riguardava appunto, no, come viene, può essere manipolata una notizia piuttosto che un fatto, piuttosto, cioè, sia sul, questo va interpretato sia sulle piccole cose ma anche sulle grandi, no? Lui appunto faceva un'analisi sulla manipolazione e l'impossibilità di confutare una notizia piuttosto che un fatto. Volevi farci qualche esempio, Santissimo Senpai?
Allora, si può generalizzare il discorso oppure prendere questo caso pratico, che però va preso veramente con le molle, perché sono degli argomenti che toccano la spiritualità dei singoli e come tale ci deve sempre essere un massimo rispetto per tutti gli ascoltatori, però diciamo questo è uno spunto sempre di riflessione per noi stessi sotto ogni aspetto, perché anche noi dobbiamo poter avere uno spirito di osservazione, di critica, di approfondimento su ogni aspetto. Questo di fatto non è che sia un libro inedito, perché è un libro edito, è interessante, immagino, da leggere per tutti, quindi a prescindere dal proprio credo, perché pone delle chiavi di lettura che possono essere applicate a qualsiasi religione o qualsiasi aspetto anche dell'informazione, perché poi noi ora ne parliamo, perché passando attraverso una rassegna stampa e un'osservazione critica delle notizie che troviamo sui media, e sempre, no, ci troviamo di fronte alla domanda: questa è vera o non è vera? Se è vero, chi ha scritto, perché l'ha scritto? Qual era l'intenzionalità? Cioè, se era solo la veicolazione di un messaggio tout court, un'informazione secca, critica, oppure se dietro c'è sempre una volontà, no, di percostituire una verità che magari poi a distanza di qualche tempo si rivela totalmente contraria all'origine. Però ormai, essendo stata diffusa, diramata talmente tante volte, ha assunto il ruolo di verità. E allora poi, ecco, il complottista che è me in questo momento spesso, quando vede delle notizie, cerca di capire se c'è una controverità rispetto a quello che stiamo sentendo. Allora, questo è uno studio interessante, quindi ripeto anche per gli ascoltatori di credi diversi dal lettore, e di prendere con la dovuta cautela quello che viene detto e semplicemente porsi delle domande. Questo scrittore si chiama Luigi Cascioli e scrive un libro che si chiama La favola di Cristo. Lui di fatto è stato 3 anni in seminario, quindi ha studiato, ha approfondito, e la sua vocazione era quella di seguire questo percorso di formazione legato a questa religione. E dopo tutti questi studi molto approfonditi che ha fatto, invece crescendo ha fatto causa alla Chiesa. Quindi lui ha fatto proprio un'azione giudiziaria, citando e querelando il parroco del suo paese, che peraltro era un suo collega, compagno di cammino nel seminario, e poi lui ha continuato e è diventato parroco. Ora non so se questa scelta di fare la causa proprio a lui fosse condivisa, nel senso che nel loro confronto sereno, dialettico, poi per la volontà di trovare una verità abbiano scelto, dice: proviamo, allora io porto avanti le mie tesi, tu porti avanti le tue, come tali ci dobbiamo rispettare, e ognuno può poter esprimere il proprio credo, i propri valori, i propri ideali, la propria identità, eccetera eccetera. Solo alcune cose vengono vietate per legge e non si può parlare, no? Oppure veniamo subito etichettati quando cerchiamo di parlare di qualcosa, subito collanti qualcosa, no? Appena si promuove un'attività, ancorché super positiva, c'è l'anti qua, l'anti là che si mette di mezzo senza proporre nulla di nuovo. In questo caso però tutte le notizie che noi riceviamo e anche gli studi che facciamo arrivano dagli scritti di qualcuno, da una comunicazione che viene fatta. Allora, in questo caso lui inizia il libro, prendo solo un piccolo estratto, che però è il concetto che ci interessa affrontare. Perché quando appare questa divinità, di fatto erano esistiti millenni prima, documentati, no, con templi, iscrizioni, simboli, tradizioni millenarie, cioè erano già esistiti degli dei in tutto il mondo. A un certo punto però, nel VI secolo avanti Cristo, viene scritto un testo che diventa importante per un popolo, diciamo il popolo ebraico, e scrivono la Bibbia. E allora il quesito che poneva questo autore diceva, va bene, inizio a leggere, ripeto, prendiamola solo come spunto di riflessione. Dice, è evidente che siamo di fronte a una storia inventata nel VI secolo dai redattori della Bibbia per raggiungere, attraverso la riunificazione degli ebrei sotto un solo Dio, quegli scopi nazionalisti che si erano prefissi dopo la liberazione della prigionia di Babilonia. D'altronde, quale altro sistema avrebbero potuto usare per sostenere l'esistenza di un Dio estemporaneo se non quello di ricorrere all'anonimato? Anonimato sostenuto da quella famosa sigla HJWH che nessuno ha mai saputo cosa significhi, e da quel Yahweh che non è affatto un nome ma un semplice appellativo che, significando genericamente io sono, tutto può dimostrare meno che la sua esistenza. Il dare un nome a un Dio mai esistito, ad un Dio inventato, avrebbe comportato una verifica storica che avrebbe fatto crollare nel ridicolo tutta l'impalcatura, quell'impalcatura che si sarebbe potuta reggere soltanto grazie all'anonimato. Un Dio messo su esclusivamente con visioni e sogni riferiti da personaggi immaginari, vissuti in epoche non controllabili, che si perdono nel buio dei secoli, privo di ogni accenno o testimonianza che si riferisca all'esistenza di un suo culto, in quale altro modo poteva essere sostenuto se non sfruttando nella maniera più arrogante l'impossibilità che ha la ragione di dimostrare l'inesistenza dell'inesistente? Come altro potrebbe concludersi una ricerca storica fatta per stabilire se veramente sia esistito il Dio degli ebrei prima del VI secolo, se non con la frase: siccome nulla dimostra la sua esistenza e altrettanto nulla dimostra la sua inesistenza, non si può escludere che sia veramente esistito. Che poi è la stessa conclusione a cui giunse quella commissione incaricata di accertare se veramente era vissuto il gigante Gargantua, che mangiava 10 uomini a pasto e che per farsi le scarpe aveva bisogno della pelle di 12 vacche. E su questa impossibilità di poter dimostrare l'inesistenza dell'inesistente che il cristianesimo, religione basata esclusivamente sulla rivelazione e sui sogni, imporrà i suoi dogmi, farà passare per veri miti costruiti su immaginari personaggi che eleverà agli onori degli altari, quali le migliaia di martiri dell'era neocristiana e tanti altri nei secoli che seguirono, tra cui, senza andare troppo lontano, Santa Rosa da Viterbo, a proposito della quale il biografo Paolo Cenci, dopo aver ricostruito la vita arrampicandosi sugli specchi, concluse così a pagina 206: non possiamo rifiutare ciò che di lei è scritto nella seconda vita, dal momento che nessuno ha potuto dimostrare essere falso. Ecco, allora, uscendo e decontestualizzando l'argomento di questa religione, però apre un confronto su tutto il resto, nel senso, quando un'informazione, quando un qualcosa, una verità che noi diamo per assodata, che però senza il beneficio del dubbio può essere messa in discussione, può essere confutata, ma dagli stessi non può essere provata, se qualcuno vuole dare una valenza e un risalto a questa verità, tra virgolette, lo può fare per il semplice fatto che la stessa non può essere confutata, non puoi dire il contrario. Quindi io posso dire di avere, non lo so, non dico dei superpoteri, ma no, è dire che è esistito un qualcuno che abbia fatto un qualcosa. Nello stesso momento in cui tu non sei in grado di dimostrare che ciò non è vero, allora questo diventa vero. Esempio, io dico adesso, portandolo non sull'aspetto spirituale o di crescita interiore, ma su un aspetto politico, di geopolitica, no? Oggigiorno o negli anni passati bastava dire quel paese è condotto da un terrificante dittatore che commette crimini su crimini e che è pieno zeppo di armi e distruzioni di massa. E questo ci consentiva di condizionare l'opinione pubblica, i vari governi, e quindi di iniziare una guerra, no? Questo è l'esempio dell'Iraq, o tanti altri, la stessa cosa, e si ripete costantemente, perché questo è esattamente l'assunto, cioè il presupposto di partenza. Cioè io dico una verità, ma siccome la dico io, che magari ho il controllo totale dell'informazione, o se anche abbandonando le teorie complottiste, ho semplicemente il consenso condiviso di tutta quanta la stampa, anche se non sono io a indirizzarlo, questo mostro, questa forza, no, di comunicazione si muove da sola, ormai indirizzata da questo condizionamento. E la stessa cosa è successa in Siria, e adesso poi vediamo come, no, l'ISIS creato ad hoc dagli Stati Uniti ora poi perde, no? Vediamo poi cosa è vero e cosa non è vero, perché lo sapremo con il futuro. Però ecco, quello è uno spunto di osservazione, questa frase che appunto, dal momento che nessuno può dimostrare che sia falso un qualcosa, o a volte anche per legge, o per è vietato parlare di alcuni argomenti, o è vietato rievocare, no? In ogni paese, in ogni stato, ognuno ha la sua poi, no? Però questo è quello che mi aveva colpito. Poi la lettura consiglio di farla comunque a prescindere, perché è interessante, perché porta avanti tutta questa spiegazione pratica su questo argomento.
Sì, interessante appunto, no, più non entriamo, come diceva anche il buon senpai, non entriamo nel merito religioso o del credo personale di ognuno, ci mancherebbe, è soltanto interessante come spunto di riflessione e come spirito critico rispetto a qualsiasi notizia o qualsiasi proclama venga enunciato dagli organi ufficiali, dai media, dai giornali, eccetera, e quanto questo poi possa essere confutato, quanto c'è di confutabile, quanto è possibile approfondire, e quanto invece è doveroso da parte nostra comunque avere uno spirito critico che non si fermi neanche lì, perché poi oggi interviene anche un'altra sorta di passività riguardo a questo, no? Nel senso che sì, io effettivamente a qualche anno di distanza posso dire che le armi batteriologiche, chimiche in Iraq non sono mai esistite, queste fabbriche non sono mai esistite, è stato tanto un pretesto per fare la guerra all'Iraq, però sostanzialmente mi appaga il semplice fatto che io lo possa dire. E poi di fatto non si interviene su quello che è una guerra ingiusta, non si interviene su quello che è uno Stato che ha dichiarato una guerra ingiusta, non si interviene su nulla altro, semplicemente sul fatto che io lo posso dire già mi appaga, e questo è assolutamente sbagliato, anche questa come attitudine. Oppure, peggio ancora, c'è chi lo può dire, lo appaga il fatto che lo possa dire, e interviene una sorta di passività totale, di completa inedia, in cui dice vabbè, però che ci posso fare, che posso fare riguardo a questo, e ormai è così, e la realtà è questa. Non, se vogliamo vivere bene in Occidente dobbiamo accettare questi tipi di soprusi, che poi piano piano arriveranno anche da te, stanno arrivando anche da te questi tipi di soprusi, questi tipi di sopraffazioni, di prepotenze, di modo di fare, e avendo tu accettato concettualmente, lo accetti anche nel tuo territorio, nella tua nazione, nella tua sovranità nazionale, nel tuo piccolo orticello che fino a questo punto hai curato, ma che poi fra poco non potrai neanche più curare, non potrai neanche più guardare. Il guardare semplicemente il proprio orticello non sia intonso è un'attitudine egoistica assolutamente da combattere. Va bene, addotti di questa nuova prospettiva e nuovo spirito critico riguardo la modalità di lettura delle notizie, ci prendiamo un'altra pausa, facciamo un altro piccolo break musicale e ci sentiamo subito dopo. A presto. We'll be right back.
the war. I want all the war. Send the word.
Bentrovati su Radio Bandiera Nera, siamo in trasmissione con il Canto alla Civetta, la redazione di Roma. Sono le 11.30 del 22 settembre 2014, bentrovati, adesso abbiamo fatto una rassegna stampa, abbiamo anche dato uno spunto di lettura critica riguardo le notizie, adesso volevamo invece approfondire quello che è una data imminente o comunque aspetti tradizionali riguardante la nostra tradizione, quella riguardante l'etnia, si può dire, indoeuropea, le sue festività, le sue caratteristiche, la sua visione del mondo. Praticamente, come avevamo già introdotto, domani interviene una data particolare, una data importante per quanto riguarda il ciclo solare dell'anno, e precisamente domani è l'equinozio di autunno. Come sapete, l'anno, no, viene suddiviso in quattro stagioni, ogni stagione introdotta da un punto importante, un punto cardinale che riguarda l'evoluzione della Terra intorno al Sole. I due punti fondamentali, il solstizio d'inverno e quello di estate, che intervengono all'incirca il 21 di dicembre e il 21 di giugno, in cui la Terra e il giro che la Terra compie intorno al Sole dà proprio un ritmo delle giornate completamente diverso, cioè è in crescendo quello che dal solstizio d'inverno porta verso quello d'estate, cioè le giornate si allungano piano piano fino ad arrivare a un culmine che è appunto quella della giornata del solstizio d'estate, e dal solstizio d'estate fino al solstizio d'inverno avviene l'inverso, cioè le giornate si accorciano pian piano fino ad arrivare a un punto minimo che è il solstizio d'inverno stesso. Questa evoluzione ha due, diciamo, altri due punti cardinali, altre due porte, che sono l'equinozio di primavera e quello di autunno, e che intervengono uno il 21 marzo circa e l'altro il 21 settembre circa, dipende sempre appunto dall'evoluzione, dal ritardo orario rispetto a quello che è il ciclo annuale di 365 giorni canonici. Comunque quest'anno interviene il 23 di settembre l'equinozio di autunno, mentre è ufficialmente entrato l'autunno il 21 di settembre come data da calendario. Allora, a parte la stagione autunnale molto interessante di per sé, perché non è una stagione poi così morta o così priva di interesse naturale, tant'è che comunque gli ultimi frutti della maturazione intervengono proprio alla fine di settembre, inizi di ottobre, vedi l'uva e il vino, piuttosto che anche altri prodotti ortofrutticoli. Ma è interessante comunque un percepire sul piano naturale un progressivo ritirarsi da parte delle forze della natura, cioè l'esplosione estiva, quello che era la completa, diciamo, esplosione di abbondanza di frutti, di raccolti, di maturazione delle diverse colture, sicuramente in autunno viene meno. Sicuramente in autunno interviene un addormentarsi della natura progressivo fino a raggiungere appunto l'inverno, in cui la natura viene percepita quasi completamente dormiente, no? Gli alberi spogli delle foglie, il gelo e la terra priva di frutti e di prodotti ortofrutticoli e quant'altro. Ma quello che interessa a noi è proprio in questo momento l'equinozio di autunno. Equinozio di autunno che per poterlo spiegare, per poterlo, diciamo, interpretare, dobbiamo sicuramente andare a studiare o andare a rileggere quello che era per gli antichi popoli indoeuropei, quelli che festeggiavano il culto solare e quindi rispettavano il ciclo solare dell'anno, e verificare cosa interveniva come festività, come veniva interpretato, anche se la premessa va fatta comunque, perché proprio perché si rispetta un ciclo annuale del sole, dobbiamo percepire cosa interviene, no? nella natura, che cos'è che cambia rispetto all'estate, a parte la temperatura, a parte il meteo, a parte le giornate più corte, interviene anche una progressiva introspezione dell'uomo proprio grazie a questo, no? Una progressiva attenzione riguardo quello che è più una parte interna rispetto a quello che è una parte esteriore, appunto non essendo più affascinati dall'esplosione naturale, è naturale che dovremmo rivolgere la nostra attenzione verso qualcosa di più interiore. E ad esempio a Roma in questo periodo interveniva di nuovo, come avviene per il 21 di marzo e il mese successivo aprile, festività legate a Marte. Marzo è proprio il mese marziale per eccellenza, no? È proprio l'intervento della natura, l'esplosione della gemma o della spiga che irrompe dalla terra e quindi attraverso la forza marziale si afferma sulla terra stessa fino a raggiungere la sua maturità appunto in estate, mentre in autunno interviene di nuovo Marte. Perché? Marte in questo caso interviene per i romani attraverso una festività forse la più importante riguardante questo dio, che era l'Equus October. L'Equus October è era una ritualità legata a questa divinità a cui i romani erano legatissimi, tanto che si definivano tra di loro figli di Marte, no? E interveniva attraverso una corsa equestre e il cavallo vincitore veniva sacrificato all'incirca dove oggi l'Arco di Giano, comunque nel campo di Marzio appunto, e sacrificato questo cavallo, va bene, la coda doveva poi correre verso la casa delle Vestali per effettuare un rito di purificazione particolare che non andiamo qui certo a sviscerare, mentre la testa veniva contesa da due fazioni, da due quartieri di Roma, due fazioni di Roma che erano la Suburra e la parte degli abitanti vicino a quello che è l'attuale Foro Romano. Queste due fazioni di Roma si massacravano de botte, lo spieghiamo in termini tecnici, cioè facevano proprio una rissa in campo aperto per accaparrarsi il trofeo della testa di questo cavallo, che poi veniva esposto all'ingresso del quartiere che è vincitore, ed era proprio una vera e propria rissa per potersi accaparrare la testa, quindi aspetti sicuramente legati al dio Marte, ma proprio dedicati a Marte di per se stesso. E subito dopo intervenivano la lucidazione degli ottoni e delle armi per riporle appunto nella Roma Prisca. Stiamo parlando proprio degli albori di Roma. Gli ottoni, le armi venivano lucidate e riposte perché era usanza per i popoli antichi, per la popolazione indoeuropea, non intervenire nella guerra esterna, non fare guerra durante il periodo autunnale invernale. Le guerre, come le coltivazioni e quant'altro, intervenivano durante la primavera o durante l'estate. Durante l'autunno e l'inverno ci si dedicava ad altro. E durante questo rito, appunto, questa tipologia di liturgia, scusate la ridondanza, Marte interviene per si riporre, perché lui il custode, il patrono delle armi dei romani, ma rinfoderando le armi esterne, riponendole dopo averle lucidate, per fare in modo che non intervenga la ruggine a intaccarle o a guastarle, il Marte viene anche proprio ricollegato a guardia dei confini e a guardia che queste armi non vengano appunto scalfite dalla ruggine. Ma oltre le armi, il Marte osservava che anche i raccolti che venivano deposti negli appositi silos, negli appositi contenitori, non venissero guastati da qualche agente esterno, no? Marte è proprio il guardiano dell'Imes in tutti i sensi, sia per quanto riguarda gli alimenti, per quanto riguarda le armi, per quanto riguarda Roma, per quanto riguarda i romani, per quanto riguarda gli aspetti militari, per quanto riguarda gli aspetti meteorologici, per agenti esterni riguardo batteri, quant'altro, ma anche gli aspetti spirituali stessi. Cioè Marte è colui che vigila affinché anche gli attacchi, tra virgolette, spirituali non scalfiscano lo spirito di Roma. Quindi qui cominciamo a intravedere, a comprendere l'importanza di questa data, cioè è un Marte che vigila affinché il nostro spirito non venga inquinato da agenti tra virgolette esterni. Viene festeggiato ormai da tempi immemori, da sempre, per tutti i culti solari, e viene ai giorni nostri si accende comunque un fuoco, possibilmente in campagna, dove viene ricordato questo momento, dove viene si invita i partecipanti a cambiare proprio attitudine rispetto a quella estiva e pian piano cercare di far tornare i remi in barca verso una attività più interiore che non esteriore. Dove non so se il buon senpai voleva aggiungere qualche aneddoto, qualche lettura o qualche sua posizione al riguardo.
Allora, adesso, essendo comunque avanti con l'inizio del mese, perché siamo al 22, io volevo leggere qualcosa riguardo al mese in corso che ci serve, e poi si conclude un po' con quello che è il significato dell'equinozio. Quindi, legato a settembre, questo ricordo sempre che è disponibile un calendario sul sito di Fons Perennis, che tutti possono scaricare in PDF, poi sarà cura nostra invece farlo arrivare in formato cartaceo in tutte le sezioni, per chi vuole avere la possibilità di approfondire delle tematiche tradizionali. Adesso leggo quello che è il mese di settembre, e cioè questo mese è interamente dedicato a Giove, Jupiter, e più specificatamente ad uno dei suoi attributi più noti presso tutte le genti di origine indoeuropea, quello di Giove tonante. È caratteristica precipua di Giove il manifestarsi all'improvviso, qualora fossero creati i presupposti per cambiare, in un volgere di un baleno, le sorti e gli equilibri. Quello che oggi definiremmo un evento miracoloso. Non a caso Jupiter, nel suo aspetto naturalistico, viene identificato con la folgore, proprio a sottolineare la immediatezza del suo intervento. Giove è anche la pioggia, Giove pluvio, ma a nostro avviso sarebbe meglio dire l'acquazzone improvviso. Meglio aiuta a capire la sua fulminea mano la testimonianza di Livio, quando i Romani gli conferirono l'attributo di Stator, a seguito del suo intervento risolutore nell'imminenza della disfatta contro i Sabini di Tito Tazio. Giove, dice Romolo, levando le armi al cielo, mentre la massa dei soldati in fuga l'ha già trascinato fino alla porta del Palatino. Per ordine dei tuoi uccelli, io gettai qui, sul Palatino, le prime fondamenta della città. O padre degli dèi e degli uomini, allontana di qui, almeno i nemici, libera i romani dal panico e ferma la loro fuga vergognosa. Al termine della preghiera, come se avessero avuto la sensazione di essere stato esaudito, disse: qui, o romani, Giove ottimo Massimo vi ordina di fermarvi e di ricominciare a combattere. E i romani si fermarono proprio come se stessero obbedendo a un ordine piovuto dal cielo. Romolo in persona si lancia nelle prime file. L'effetto è immediato, mediante un intervento non fisico ma per un inesplicabile mutamento degli animi. Giove trasforma i fuggiaschi in eroi e conferisce loro il sopravvento. Il 23, come diceva Barone, Fons Perennis e Casa Pound festeggiano l'equinozio d'autunno. Passata ormai l'estate, gli uomini cominciano a guardare dentro se stessi. Si eserciti con maggiore sforzo l'osservazione del moto delle proprie emozioni. Ognuno sottragga le proprie attività della frenetica vita quotidiana dei momenti per lo studio e l'approfondimento di argomenti sconosciuti o conosciuti con superficialità. Rallentare i movimenti ed osservarli nel loro compimento può aiutare a sfuggire agli automatismi e quindi all'inconsapevolezza in cui passiamo la gran parte della nostra vita. Solo 3 mesi ci dividono dallo stretto passaggio di Angerona, che è il passaggio tecnicamente più importante, al quale ci si prepara con la somma attenzione da adesso in poi.
Va bene, noi siamo giunti quasi alla fine della trasmissione, manca un quarto d'ora a mezzogiorno, e ci concediamo un ultimo stacco musicale, dopodiché procediamo con qualche appuntamento e i saluti finali. A dopo.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Mentre io aspettavo,
sogno di follie venduto all'asta. La notte, quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. Tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Mentre io aspettavo, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in bocca.
ben ritrovati su Il Canto della Civetta, Radio Bandiera Nera. Buongiorno a tutti voi. Sono le 11.55 del 22 settembre 2014, siamo giunti alla fine della trasmissione. Volevamo semplicemente ricordare qualche appuntamento, ma soprattutto dare riferimenti per chi volesse degli approfondimenti riguardo le tematiche trattate, degli argomenti trattati, ma anche semplicemente avere un altro punto di vista, se ci sono delle critiche, se ci sono degli altri punti di vista da voler condividere con noi e discutere con noi. Invitiamo tutti a scrivere sulla pagina Facebook del Canto della Civetta e lì avrete sicuramente risposta da parte nostra. E ora, come appuntamento, domani invitiamo i più sensibili a ricordare questa data. Poi, se volete anche delle citazioni al riguardo, degli appuntamenti al riguardo, vi invitiamo sempre a scrivere sulla pagina Facebook del Canto della Civetta, lì riceverete risposta. I riferimenti sono anche delle email, che il canto della civetta @fonsperennis.com, scusate, ma anche info@fonsperennis.com. I nostri riferimenti mail, dove potete avere anche lì chiedere delucidazioni, appuntamenti e quant'altro riguardo gli appuntamenti sacri dell'anno. Ora, per quanto riguarda la nostra trasmissione, oggi è andata in onda in forma inedita il lunedì mattina, ma proseguiremo anche a volte il giovedì, a volte il lunedì, dipende purtroppo e dalle nostre turnazioni, dalle nostre possibilità di liberarci dalla schiavitù del lavoro. E interessante anche però la trasmissione mattutina, perché ci dà possibilità di fare la rassegna stampa in tempo reale e di poterla discutere con voi in modo più diretto, insomma in modo più immediato. Quindi Il Canto della Civetta quest'anno andrà in onda di consueto il giovedì, sempre alle ore 17, ma a volte può capitare di trovarci in onda il lunedì mattina alle ore 10 fino a mezzogiorno. Va bene, ora ci salutiamo, ci ritroveremo la settimana prossima, vi faremo sapere se di lunedì o di giovedì, al momento non c'è possibilità di darvi la data. E un saluto a tutti voi da Barone Senpai, alla settimana prossima, a presto. La tradizione non è vecchiaia triste e amara, è giovinezza, è dinamismo, è senso di grandezza cosmica che annulla e rende illusorie le vicende transitorie dell'esistenza umana. La tradizione non è fatta di idee ma di uomini, e se questi non esistono, nessuna azione, spirituale nella sua essenza e metapolitica nelle sue applicazioni, è concepibile.
sia. Si non è stato solo sopra il padrone.